Allora, l'esercito regolare sudanese sospende i negoziati con i paramilitari sulla tregua. Ecco, perché, come va letta questa scelta? Cosa dobbiamo aspettarci? Quali scenari apre questa decisione?
Diciamo che di tregue violate in questi, diciamo, dal 15 di aprile, quando è scoppiata questo scontro, più che una guerra, uno scontro tra fazioni militari, no? Tra l'esercito regolare e questa milizia che è a base in Darfur. Ne abbiamo viste, diciamo, di questi scontri, di queste tregue annunciate e poi non rispettate. Lì probabilmente è successo qualcosa anche sul terreno, perché comunque il punto nodale dello scontro, chiaramente, nella capitale Khartoum, dove in teoria l'esercito, che in teoria è più forte, dovrebbe avere il controllo della situazione, ma invece queste milizie riescono ancora a tenere in mano dei punti strategici della capitale, anche perché loro hanno una formazione più adatta alla guerra, diciamo, in città, alla guerra di guerriglia rispetto all'esercito regolare.
Ecco, quindi al momento non c'è un'evoluzione di queste tensioni, di questo conflitto, anche se non si può definire ancora così, c'è il rischio che si cronicizzi e diventi una guerra civile?
Certo, perché soprattutto la milizia, la RSF, no, che sta appunto alla base in Darfur, ci sono dei segnali che hanno iniziato ad armare, diciamo, le popolazioni locali, più che altro la loro base, diciamo, chiamiamola così, etnica. Hanno iniziato ad armarla probabilmente per poter poi avere una massa di manovra maggiore. È chiaro che poi c'è il rischio che anche dall'altra parte l'esercito, che a sua volta ha un suo nucleo duro regionale, possa armare, diciamo, le popolazioni che gli possono essere più fedeli. Quindi in questa fase, appunto, è uno scontro soprattutto tra due capi militari e tra due fazioni militari, ma potrebbe poi divenire un conflitto generalizzato.
Ecco, un conflitto su base etnica, quindi dicevi la base in
Beh, diciamo più etica o forse anche regionale tra le diverse regioni del Sudan. Però, ecco, ripeto, al momento è uno scontro per il potere lì nella capitale, tra questi due militari che poi, tra l'altro, come ben sai, hanno anche in questo modo, grazie a questo scontro, hanno anche bloccato tutti i tentativi di transizione verso un governo civile. Diciamo, i grandi perdenti appunto sono tutte le forze, diciamo, politiche, espressioni della società civile, che speravano di una transizione verso un governo non più militare ma civile.
Quindi la transizione democratica al momento si è fermata.
Sì, sembra veramente bloccata.
Certo. Sul fronte internazionale c'è stata la fuga delle diverse rappresentanze diplomatiche, anche degli stranieri che lavoravano in Sudan. Poi si sono spenti i riflettori. Quali sono le ripercussioni, regionali al momento di questa, situazione?
Diciamo, le prime ripercussioni chiaramente sono sul piano umanitario, no? Con la fuga diciamo, si parla almeno di circa, poco più di 1 milione o poco meno di 1,5 milioni di persone che sono fuggite dalle loro case e circa 350.000 che sono riparate nei paesi vicini. Quindi già un carico umanitario no? Da gestire, e quindi dall'Etiopia al Chad, eccetera. E senza contare poi il Sud Sudan, che a sua volta è in preda a convulsioni di diverso genere. E poi c'è il problema, appunto, che diciamo, sia l'esercito regolare sia questa milizia, in particolar modo il suo capo, hanno degli alleati regionali, diciamo, l'esercito è alleato soprattutto con l'Egitto, mentre la base di ripiego dell'RSF è nel Chad, che a sua volta rischia di essere destabilizzato, perché c'è anche un gioco tra le varie elite che sono al potere sia in Chad che nel Darfur, che sono collegate tra di loro. Quindi anche lì si potrebbe anche creare una dinamica che coinvolga appunto anche gli altri paesi, e di fare appunto da Ciano.
Bisogna porre speranze nella mediazione di Arabia Saudita e Stati Uniti?
Diciamo, essendo paesi comunque che possono avere voce di capitolo anche dal punto di vista finanziario, perché comunque possono poi offrire la carota, diciamo, degli aiuti, eccetera. Sì, però è se anche da tenere conto che queste due fazioni, sia l'esercito che l'RSF, hanno a loro volta posseggono delle risorse economiche che potrebbero permettere loro di continuare la guerra.
Certo.
Per esempio l'RSF controlla le miniere di le miniere di oro, e mentre l'esercito controlla, diciamo, l'economia del paese, soprattutto sul versante industriale. Tra l'altro, una cosa che pochi sanno, esiste anche un'industria militare di un certo livello in Sudan, che è controllata dall'esercito ed esporta pure. Ci sono trovate armi sudanesi anche in Ucraina.
Ecco, quindi è fondamentalmente un conflitto per la conquista del potere, per interessi
sì.
economici.
Sì, beh, certo. Chiaro che poi lì si possono anche inserire dinamiche appunto regionali o anche di altro tipo. Adesso si parla molto anche della presenza della Wagner russa, sulla quale poi, ecco, bisogna anche sempre mettersi una tara, perché poi è chiaro che non penso che sia solo la Wagner a soffiare sul fuoco, però chiaramente è una presenza in cui bisogna tenere presente, insomma.
Ecco, per concludere, quindi abbiamo accennato alla questione umanitaria, c'è da temere un deterioramento delle condizioni, un coinvolgimento della popolazione civile nelle violenze?
Sì, come dicevo prima, se si inizia a armare, diciamo, la base, diciamo, chiamiamolo etnica, diciamo, per usare questo termine che a me non piace molto, però insomma, tanto per capirci, diciamo, dalla base tribale dei vari contendenti, lì si rischia un conflitto generalizzato. Poi sul piano appunto umanitario, ecco, quello che mi ha colpito è che anche nel Port Sudan, che è la base di ritiro per gli stranieri che sono stati, che sono ancora in Sudan, e anche lì adesso il governatore dell'area ha decretato il coprifuoco, quindi anche lì probabilmente la situazione è tesa.